87.9, torniamo in voce, sono le 10:15. Abbiamo concluso la rassegna stampa. Una rassegna stampa che ha visto tutti i giornali ovviamente riportare in prima pagina e per le prime pagine successive quanto è accaduto in questi giorni in Emilia Romagna e quanto poi ieri insomma si è concretizzato anche in nove morti. Cioè l'alluvione che... Intanto apro il microfono anche al nostro ospite, l'alluvione che ha coinvolto questi territori e noi appunto ci siamo fatti raggiungere, non so se ci senti, ci senti?
Sì, buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno. E appunto noi quello di cui volevamo parlare con te era un po' gli effetti che hanno queste alluvioni, nel senso che queste alluvioni, gli effetti non sono solo determinati da appunto la quantità di acqua che inonda insomma le città. Si è parlato di 200 mm di acqua che sono caduti in pochi giorni, che tendenzialmente nel mese di maggio, così leggevamo insomma, tendenzialmente nel mese di maggio ne cadono 80 in tutto il mese, invece adesso ne sono caduti 200. Noi quello di cui volevamo parlare però appunto è che gli effetti non sono solo determinati appunto dalla quantità d'acqua, ma anche poi dalla costruzione delle città e dalla cementificazione. Quindi se ci potevi un po' fare un commento su appunto su questo, su quanto è importante e quanto sono importanti le aree verdi evidentemente, o insomma gli effetti del cemento.
Sì, assolutamente così, nel senso che evidentemente gli eventi meteorici intensi come questo insomma sono situazioni che, come sappiamo, tenderanno molto probabilmente ad intensificarsi nel futuro, però si scontrano con una malgestione del territorio che da decenni insomma ha deturpato le nostre terre, i nostri territori. E questo è un problema da vari punti di vista e si somma agli effetti di questi eventi così drammatici. Perché? Perché innanzitutto la cosa più evidente, penso a tutti, che spesso nel passato, ma purtroppo ancora oggi, si è costruito forse dove era meglio non farlo, cioè in zone dove comunque si sa che c'è una possibilità di allagamento, di alluvione. Noi abbiamo delle mappature ormai da anni molto dettagliate di tutte le zone cosiddette di pericolosità idraulica, cioè quelle zone dove con un certo tempo di ritorno, cioè un periodo che può passare statisticamente da un evento all'altro, sappiamo che ci si aspetterà una nuova esondazione, un nuovo allagamento di quei territori. Ebbene, noi purtroppo in quelle zone abbiamo costruito e anche tanto, ci sono edifici, infrastrutture e quant'altro. E l'abbiamo fatto nel passato e lo continuiamo a fare purtroppo ancora oggi. Noi parliamo di consumo di suolo quando parliamo di questo fenomeno di sostituzione di un'area naturale, di un'area agricola, quindi di un suolo comunque in condizioni di naturalità, con invece un suolo artificiale, quindi con una copertura dovuta a cemento, asfalto per edifici, infrastrutture, nuovi cantieri. Ebbene, nell'ultimo anno in Italia noi abbiamo consumato il suolo, secondo questa accezione, per quasi 70 km quadrati, cioè 70 km quadrati che in un anno sono stati dedicati a nuove coperture artificiali. Per dare un'idea, stiamo parlando di oltre 2 metri quadrati al secondo, cioè ogni secondo che passa noi abbiamo una nuova artificializzazione, una nuova cementificazione cosiddetta di oltre 2 metri quadrati. E questo fenomeno così evidente, così importante, tra l'altro è in accelerazione, perché questi valori sono i valori più alti dell'ultimo decennio, quindi non è vero che si costruisce poco, si costruisce sempre di meno, si costruisce sempre di più purtroppo. E queste costruzioni in molti casi sono in aree a pericolosità idraulica, quelle di cui parlavamo prima, quelle cioè dove c'è in qualche modo attesa un certo evento. Ebbene, se noi pensiamo ad esempio ai dati dell'Emilia Romagna, tanto per rimanere sulla cronaca recente, Noi, l'Emilia Romagna è la terza regione italiana per consumo di suolo nell'ultimo anno, cioè quella dove dopo Lombardia e Veneto si è costruito di più, ma è in assoluto la prima tra le regioni che hanno costruito in area a pericolosità, cioè la metà praticamente del consumo di suolo nazionale in area a pericolosità idraulica media si è registrata in Emilia Romagna. Ovviamente la situazione del territorio è quella che è in questo modo, un'elevata artificializzazione aumenta il rischio notevolmente. Ma c'è un secondo elemento che mi piace sottolineare sempre, che è importante, che può portare a un ragionamento ancora diverso. Quando noi costruiamo, anche se lo facciamo al di fuori delle aree a pericolosità idraulica, noi in realtà non facciamo che impermeabilizzare il suolo. Che vuol dire? Che il suolo è un po' come se fosse una grande spugna che trattiene l'acqua, la rilascia, la fa infiltrare e la rilascia poi lentamente. Quando noi invece di una spugna immaginiamo di metterci una cosa artificiale, impermeabile, come il cemento, l'asfalto, ebbene è come se noi mettessimo accanto una spugna e un telo di plastica. La stessa quantità di acqua che viene trattenuta dalla spugna sul telo di plastica scorre via e aumenta tantissimo, di 5, anche 10 volte la quantità di acqua che scorre superficialmente, quindi che aumenta in qualche modo la pericolosità stessa e anche la sua velocità, perché quest'acqua scorre via molto rapidamente e quindi concentra in periodi più stretti, più vicini all'evento di pioggia, questa ondata di piena con i suoi effetti così amplificati. E in tutto questo ci mettiamo che poi quando costruiamo noi riduciamo anche la presenza di vegetazione, il ruolo della vegetazione è importante perché la vegetazione stessa trattiene l'acqua, la rallenta, eccetera, e poi spesso questo succede proprio nelle zone dove viviamo noi, cioè nelle nostre città, anche all'interno delle nostre città. Ecco, una cosa che spesso viene sottovalutata e che a me piace sottolineare è che oggi noi parliamo spesso, si sente parlare di riforestazione urbana, di rinverdiamo le nostre città. In realtà quello che sta avvenendo è esattamente il contrario, cioè gran parte del consumo di suolo, una buona parte del consumo di suolo viene proprio a scapito di quelle che sono le aree naturali, le aree aperte, le aree verdi all'interno dei luoghi di insediamento dove viviamo noi. Perché? Perché lì c'è maggiore interesse, ad esempio legato a una maggiore rendita immobiliare, fondiaria, c'è maggiore capacità di trasformare il territorio, c'è maggiore convenienza da vari punti di vista. Però ci scordiamo che a questa convenienza in realtà si contrappone un danno enorme che facciamo a tutti noi, perché poi quelle aree diventeranno a loro volta impermeabili, non tratterranno più l'acqua e quindi aggraveranno ulteriormente il problema. Quindi è un po' un cane che si morde la coda in questo senso. Noi continuiamo a costruire, aumentiamo il rischio, ma aumentiamo anche la probabilità che gli eventi possano verificarsi, purtroppo.
Certo, e quindi insomma io da quello che capisco che lei mi dice, oggi appunto sui giornali si diceva ad esempio oggi è in Emilia Romagna, domani chissà, però un po' riflettevamo e da quello che un po' lei mi dice che non è proprio così, cioè nel senso che l'Emilia Romagna, da quello che ho capito, è il terreno in cui uno dei terreni quali si è costruito di più e si è costruito male. È così, no? Cioè, quindi non è proprio non è proprio casuale che in Emilia Romagna ci siano stati questi, appunto, poi tutte le conseguenze che ci sono state rispetto a un territorio, a un altro territorio, magari che magari subisce le stesse quantità di precipitazioni.
È proprio così, infatti. Purtroppo noi siamo in grado abbastanza facilmente in qualche modo di prevedere dove succederà. Non dico che sappiamo dire domani, ma sappiamo che domani succederà qualcosa, ma sappiamo che in quel territorio prima o poi qualcun evento di questo tipo succederà. Perché? Perché per dire l'Emilia Romagna è una superficie artificiale impermeabilizzata che è di circa il 9% rispetto a una media nazionale del 7% e rispetto a una media europea del 4%. In questa media poi noi consideriamo anche tutte le aree montane e collinari dove invece ovviamente le superfici costruite sono marginali, quindi se andiamo nelle aree di pianura in realtà arriviamo a percentuali che tranquillamente superano il 15, il 20, anche il 30%. È un territorio coperto, sigillato al 30%, dove vogliamo che vada l'acqua? Chiaramente questo è un problema. Chiaramente ci sono situazioni dove queste cose sono più evidenti. In più, con un territorio molto fragile per via di corsi d'acqua importanti, rettificati, che non hanno più spazio per la loro dinamica naturale, e quindi con decisamente più pericolo di questi che possono verificarsi questi eventi.
Certo.
Che dire, noi abbiamo in Emilia Romagna, per dire, su una serie di edifici collocati ad esempio in queste zone, noi abbiamo su un totale di 14 milioni e mezzo di edifici a livello nazionale, quelli che sono ubicati in aree inondabili sono 1,5 milioni, quindi più del 10%. Però di questi mezzo milione si trova proprio in Emilia Romagna, cioè quasi il 60% degli edifici dell'area dell'Emilia Romagna, della regione, si trova in area inondabile. Quindi voglio dire, se uno ha costruito nel passato e continua a farlo, come abbiamo visto ancora oggi, in un'area inondabile, non è che poi quando quell'area va sott'acqua, quell'edificio va sott'acqua, può dire non lo sapevo. Quella era un'area ben mappata e ben identificata come area inondabile, cioè dove l'acqua può arrivare.
Certo, le volevo fare un'altra domanda, nel senso che ci ha detto appunto come la tendenza è quella di che la tendenza degli ultimi anni è stata quella appunto di costruire di più, nel senso che se negli ultimi anni si è anche molto parlato di cambiamento climatico, di emergenza climatica, insomma, che comunque un po' si sa, è evidente, se ne parla, non è un fulmine a ciel sereno, e dall'altro lato però la tendenza è stata un po' opposta. Quello che le volevo chiedere, ci può nominare un po' quali dovrebbero essere le politiche, cioè nel senso quali sono gli interventi che andrebbero fatti in una città, in che direzione dovrebbe andare e quali sono invece quelli che sono stati fatti?
Allora, la prima cosa da fare in assoluto dovrebbe essere quella di smettere di perdere aree naturali, quindi evitiamo di continuare a costruire nuovi edifici, nuove strade su aree dove il suolo era naturale, e questo ci permetterebbe quantomeno di non peggiorare la situazione attuale. Dopodiché noi dovremmo invece rinaturalizzare, ripristinare, recuperare addirittura, quindi aree degradate, aree dismesse, e quindi tentare di portare lì nuova natura, tra virgolette, quindi nuova capacità di ad esempio regolare il ciclo delle acque, ma così la stessa cosa funziona ad esempio con le temperature, perché poi sappiamo bene che adesso piangiamo perché c'è troppa acqua, tra qualche mese ci lamenteremo perché nelle città si muore di caldo, ma la causa è sempre la stessa. Se noi costruiamo e leviamo la vegetazione dalle nostre aree urbane, la temperatura non farà che crescere, perché questo si chiama effetto isola di calore e deriva proprio da questa sostituzione del cemento con il cemento delle aree naturali. E quindi questo è il primo elemento. Come fare? Innanzitutto noi dobbiamo pensare che in molti casi questa domanda di nuove costruzioni non c'è. Il nostro è un paese, ce lo ricordano spesso i giornali, ma fare i collegamenti sembra sempre così difficile, dove la popolazione non cresce, anzi diminuisce, abbiamo problemi. A chi servono questi edifici, queste nuove case? Probabilmente è un problema di distribuzione di questi edifici, di queste abitazioni, tant'è che noi nel nostro paese abbiamo 10 milioni di abitazioni non utilizzate. 10 milioni, cioè stiamo parlando del 30% di abitazioni su un patrimonio abitativo enorme, che oggi o è completamente abbandonato, non utilizzato mai, oppure viene utilizzato magari per pochi giorni l'anno, e parlo ad esempio del patrimonio delle seconde case, soprattutto in alcuni luoghi, insomma l'Emilia Romagna è uno di questi sicuramente. Ebbene, però nel nostro paese i comuni non gestiscono ad esempio banalmente un censimento degli immobili non utilizzati. Potremmo iniziare da lì, facciamo un censimento degli immobili non utilizzati e proviamo a utilizzare quegli immobili per chi ha bisogno di case, di nuove per rispondere all'esigenza di un territorio che non risponde, che sicuramente non ha bisogno di nuove espansioni urbane, di nuovi quartieri, di nuove lottizzazioni, spesso semplicemente utilizzati, come dire, in una logica di finanziarizzazione dell'edilizia, perché quello diventa un bene finanziario più che un bene economico, e lo sappiamo bene. Quindi queste potrebbero essere delle semplici, come dire, insomma, dei semplici interventi, semplici tra virgolette, perché poi invece sappiamo che la storia del nostro paese va nella direzione opposta, quindi comuni che prevedono nuove aree di espansione, con buoni edilizi che in realtà non fanno altro che incentivare nuove costruzioni anche in aree dove non si dovrebbe, e così via. Quindi l'idea, secondo me, dovrebbe essere quella di partire esattamente da lì, cioè evitare nuovo consumo di suolo, gestire un territorio che deve adattarsi a cambiamenti climatici che sono ormai sotto gli occhi di tutti.
Perfetto, le faccio un'ultima domanda, cioè una mia curiosità, non so, lei per caso sa se nel PNRR va in questa direzione, come risponde a queste esigenze?
Allora, il PNRR è un po' un calderone in cui c'è tutto il contrario di tutto. Nel PNRR c'è un impegno del governo ad approvare una norma nazionale contro il consumo di suolo, un impegno che però ad oggi non vediamo neanche, come dire, messo in pista. D'altro canto ci sono anche interventi che dovrebbero andare in direzione della rigenerazione urbana, quindi di migliorare le nostre città senza nuovo consumo di suolo, ma poi in realtà anche lì noi vediamo che spesso con interventi di rigenerazione, spesso, o meglio, si intendono come interventi di rigenerazione interventi che non fanno che aumentare in realtà le cubature e spesso anche il consumo di suolo stesso in aree naturali all'interno del tessuto urbano. E poi invece al contrario, nel PNRR ci sono situazioni di nuove opere, di nuove grandi opere ad esempio, che a loro volta produrranno impatti importanti sul territorio. Quindi il problema è come tutti questi grandi calderoni, tra virgolette, come dicevo prima, che dentro troviamo tutto il contrario di tutto, e purtroppo spesso quello che va avanti non sono le norme che più finalizzate alla tutela del suolo, del territorio, ma spesso sono le altre.
Certo, chiarissimo. Allora io la ringrazio, sono le 10:31 e non so se lei vuole aggiungere altro, se lei vuole fare qualche altra riflessione che crede sia importante riportare per i radioascoltatori e le radioascoltatrici, sicuramente c'è spazio.
Ah sì, forse un'ultima riflessione. Prego. Perché oggi abbiamo parlato di alluvioni, di capacità, insomma, di gestione del territorio rispetto a questo tema, però poi noi se gestiamo male il territorio abbiamo anche ripercussioni su tantissimi altri fronti. Pensiamo ad esempio a quello che succede in campo della produzione alimentare. Noi quando sostituiamo un'area agricola con un ettaro di cemento, quell'ettaro sicuramente non produrrà più cibo per noi e per le generazioni future. È un processo di fatto poi profondamente irreversibile, nel senso che anche se noi un domani poi dovessimo in qualche modo liberarci del cemento da lì, cosa che di fatto non avviene mai o quasi mai, comunque le capacità di recupero ad esempio per la produzione del cibo potrebbero essere lunghissime, di centinaia o di migliaia di anni in alcuni casi estremi. E quindi quello che noi stiamo facendo adesso a questa velocità, a questi 2 metri quadrati al secondo di cui parlavo, ce lo porteremo sulle spalle per le prossime centinaia o migliaia di anni. Quindi pensiamoci bene prima di continuare con questo modello così, come dire, espansivo e proprio controproducente proprio per il nostro futuro.
Perfetto, io la ringrazio molto, è stato molto chiaro e ci ha dato molte suggestioni, insomma, sulle quali riflettere e in una maniera effettivamente anche molto semplice. Quindi la ringrazio molto e magari, insomma, ci aggiorniamo in futuro. Buona giornata.
Senz'altro, grazie a voi, buona giornata.
Personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe. facile.